State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi, spazio al calcio, al campionato di Serie A, dove nel pomeriggio domenicale il Verona ha fermato la corsa del Napoli, mentre adesso i riflettori sono puntati a San Siro, dove si sta per concludere ancora qualche minuto per il derby tra Milan e Inter. Parleremo dei successi della Juve, dell'Atalanta e della Lazio e della crisi delle genovesi. Dopodiché in seconda ora affronteremo anche gli altri temi sportivi di giornata, dal tennis al rugby ai motori. Per accompagnarci e anche guidarci in tutto questo è entrato in studio a Melbourne Dario Castaldo. Ciao Dario.
Buongiorno Massimiliano, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, come dicevi, manca ancora qualche minuto alla fine del posticipo della domenica italiana, il derby della Madonnina tra Milan e Inter, punteggio sull'1-1. Allora cominciamo con quello che è successo nel pomeriggio italiano. Il Napoli è stato fermato in casa sull'1-1 dal Verona, esattamente come all'ultima giornata dello scorso campionato, quando quel risultato tra l'altro costò la qualificazione alla Champions League della squadra partenopea, che fu scavalcata dalla Juventus di Pirlo. Stavolta 1-1, nonostante Verona abbia concluso la partita in 9 uomini per 2 espulsioni nei minuti finali. Vantaggio scaligero, tanto per cambiare, con Giovanni Simeone bravissimo ad approfittare di un cross basso di Barak, che aveva praticamente irriso Mario Ruiz sul versante destro dell'attacco del Verona. Pareggio quasi immediato del Napoli, che ha indossato una maglia celebrativa per ricordare Diego Armando Maradona, che ha dovuto fare a meno dei due difensori centrali Koulibaly e Manolas, ma come dicevamo ha trovato quasi subito il pareggio con Di Lorenzo. Per i campani un palo per tempo: nel primo l'ha preso Osimhen, nel secondo nei minuti finali lo ha preso Mertens su punizione, mentre Verona ha fallito con Barak la rete della vittoria. Alla fine il risultato, che sta un po' stretto alla formazione di Spalletti, ma diciamo che Verona, che era in grande forma, non ha rubato nulla, soprattutto come detto ha pareggiato in 9 uomini, con il risultato che nel finale non è cambiato. Quindi a fine partita, ai microfoni di DAZN, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, che è indubbiamente uno dei migliori tattici e strateghi del nostro calcio, ha spiegato con parole sue in un paio di minuti come la sua squadra avrebbe dovuto affrontare il Verona. Spoiler: anche se ho molto pulito e accorciato la sua spiegazione, si capisce molto poco. Ascoltiamo.
Quello che bisogna fare, bisogna fare degli 1-2 stretti e liberarsi dell'uomo con gli 1-2, con do e vado. Allora nell'aggressività, nel venirti addosso forte, riesci a ritagliarti uno spazio per ricevere, perché venendoti con una corsa oltre livello per prendertela, quando tu gli inverti la corsa per andargli a attaccare lo spazio dietro, hanno più difficoltà poi nel seguire. È una teoria nuova che viene nel calcio e che bisogna imparare a farla, perché ora molte squadre la adottano.
Esatto.
Mi fa ridere esatto dello studio di DAZN,
quello che avrei detto io probabilmente.
Esatto, passiamo oltre, professore, non mi faccia domande su questo argomento che ho appena spiegato, perché non ho capito. Sì, diciamo, insomma, era un modo per spiegare come uscire dalla pressione dei giocatori della squadra del Verona di Igor Tudor, che già sotto Juric giocava in questo modo. Ma insomma, le spiegazioni tattiche di Spalletti sono sempre meravigliosamente elaborate e tremendamente incomprensibili. Questo era il Napoli, che come detto è stato fermato sull'1-1 dal Verona, situazione che ha portato ad accendere ancora di più i riflettori su San Siro per il derby di Milano, che è giunto al 90° minuto. Allora, in attesa di vedere se andrà esattamente così, facciamo una cosa: raccontiamo quello che è successo fino al momento in cui il nostro programma è cominciato. Intanto c'erano 57.000 spettatori, insomma, in grande atmosfera, derby particolarmente sentito, perché da una parte ci sono i campioni d'Italia, dall'altra i rossoneri imbattuti in Serie A e che per la prima volta dall'inizio di questo campionato avevano la possibilità di staccare il Napoli in testa alla classifica. Destini opposti in settimana in Champions League, con i nerazzurri che si sono avvicinati alla qualificazione agli ottavi di finale, mentre i rossoneri sono stati praticamente eliminati, anche se non ancora condannati dall'aritmetica. in campionato 67 vittorie per l'Inter, 52 per il Milan, Milan che ha vinto soltanto uno degli ultimi 10 derby. Per quanto riguarda la cronaca molto ricca, quella del primo tempo, dopo 10 minuti contatto in area rossonera tra Kessié e Çalhanoğlu, lungo consulto del VAR, Livoriano ha protestato, alla fine l'arbitro ha segnato il calcio di rigore all'Inter. Sul dischetto ci è andato Çalhanoğlu, il turco che in estate è passato dal Milan all'Inter diventando anche un bersaglio della tifoseria rossonera, tanto se non addirittura più di Gigio Donnarumma. Çalhanoğlu si è voluto incaricare della battuta al posto di Lautaro Martinez. Ascoltiamo la telecronaca di DAZN con le voci di Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin.
Va Çalhanoğlu col destro, 1-0 Inter. Al centro della porta ha puntato sulla soluzione centrale e ha trovato il gol dell'ex.
Sì, ha tirato forte, centrale. Tatarusano si è spostato. Gol.
Quindi questo è il gol del vantaggio dell'Inter, segnato dall'ex Çalhanoğlu, che poi ha anche mostrato le orecchie ai suoi ex tifosi, diventando ulteriormente un bersaglio della curva del Milan. Dopodiché, dopo pochi minuti, calcio di punizione del Milan, da cui scaturisce il gol del pareggio. Anche in questo caso lo ascoltiamo raccontato dalla telecronaca di DAZN di Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin.
Tonali sul punto di battuta. Ibra, Kier, Krunic, Leao, Tomori, Kessié, tutti a saltare. Parte Tonali, palla morbida in mezzo a cercare la deviazione per il pareggio del Milan. Ha scelto il tempo alla perfezione Tomori per l'1-1. Secondo gol in Serie A dopo quello con la Juve l'anno scorso. Tomori, la pareggia lui.
Eh sì, che poi c'era stato, come detto, il tocco di De Vrij nella circostanza, quindi è sua l'autorete per l'1-1 del Milan. Milan che dopo meno di 10 minuti si è visto fischiare contro un nuovo calcio di rigore, in questo caso più netto rispetto al precedente a causa di un contatto tra Balotelli e Darmian, quindi secondo rigore per l'Inter nel giro di pochi minuti. In questo caso sul dischetto ci è andato proprio il toro Lautaro Martinez. Ascoltiamo ancora com'è andata.
Pronto sul dischetto Lautaro Martinez contro Tatarusano, 26-15. Va con il destro Tatarusano! In due tempi Tatarusano lo ipnotizza. Super parata di Tatarusano.
Insomma, è diventato protagonista il portiere del Milan, il secondo portiere del Milan chiamato a prendere l'eredità di Maignan, che sarà fuori ancora per circa un mesetto. Insomma, è finita in questo momento la partita, l'abbiamo raccontata attraverso le voci di DAZN, di Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin, con le due reti nel primo tempo e il rigore fallito da Lautaro Martinez, o meglio parato da Tatarusano. Si è concluso dunque sull'1-1 il derby di Milano. Allora possiamo vedere e rivedere i risultati di questa giornata di Serie A, che si è aperta nel venerdì con il 2-2 tra Empoli e Genoa, dopodiché Spezia Torino 1-0, Juventus Fiorentina 1-0, a Cagliari Atalanta batte Cagliari 2-1, dopodiché nella domenica italiana Venezia Roma 3-2, Udinese Sassuolo 3-2, a Genova Bologna batte Sampdoria 2-1, Napoli Verona 1-1, Lazio Salernitana 3-0. Come detto poco fa, Milan-Inter 1-1 per la classifica, che dopo 12 giornate vede in testa ancora appaiate a pari punti Napoli e Milan a quota 32. Invariato il vantaggio sull'Inter, che dista 7 lunghezze ed è terza a quota 25. Poi l'Atalanta sale al quarto posto a quota 22, quindi Lazio 21, Roma 19 punti. A 18 punti ci sono Fiorentina, Juventus e Bologna. Poi Verona e Empoli a quota 16, a 14 punti ci sono il Torino, il Sassuolo e l'Udinese, Venezia 12, Spezia 11, Genoa e Sampdoria hanno 9 punti, quindi penultimo posto per la Salernitana a quota 7, chiude il Cagliari a 6 punti.
Come appena sentito, quindi alle spalle del terzetto di testa si affaccia l'Atalanta, che nell'anticipo di sabato ha vinto a Cagliari.
Sì, Atalanta che si conferma squadra più efficace in trasferta che non in casa. Alla Sardegna Arena tre gol tutti nel primo tempo, Pašalić e Zapata per gli orobici, momentaneo pareggio di João Pedro per i sardi. Proprio su questa statistica, che per il momento vede l'Atalanta far più punti in trasferta che non in casa, ascoltiamo l'allenatore Giampiero Gasperini, secondo il quale c'è stata la casualità e qualche partita interna un po' tra virgolette dolorosa. Ascoltiamolo.
Ma c'è stata anche della casualità, insomma, alcune partite in casa non meritavamo assolutamente il risultato negativo, e devo dire che non lo so, dipende chiaramente, quando giochi in trasferta magari trovi squadre, ma non è neanche quello, più aperte, perché non è così. E poi abbiamo perso dei punti con, non so, col Milan che, oppure con la Fiorentina, sono state alcune partite un po' dolorose, con l'Udinese al 92esimo, quindi credo che sia dovuto un po' alla casualità, ma è chiaro che noi per stare nelle zone alte della classifica bisogna che in casa diventiamo più concreti e che facciamo punti. È successo così anche qualche volta negli anni indietro, poi il girone di ritorno siamo stati capaci di fare delle strisce molto, molto positive. È indubbio che abbiamo bisogno di vincere anche molto in casa.
E questo era Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, che è andato a vincere a Cagliari, inguaiando ulteriormente i rossoblù sardi, che hanno perso le ultime quattro partite, due in casa contro Roma e Atalanta, due in trasferta contro Fiorentina e Bologna. Cagliari sempre ultimo in classifica. Nonostante questo, a fine partita la dirigenza rossoblù ha confermato la fiducia all'allenatore Walter Mazzarri, il quale poi dopo ai microfoni di DAZN sostanzialmente ha spiegato che questi risultati erano in un certo senso previsti e quindi la fiducia rientra nella logica delle cose. Ascoltiamolo.
Penso che è coerente con quello che ci siamo detto. Oltretutto ha insistito perché io entrassi in un momento che non era secondo me adeguato, perché non c'era la possibilità di allenarsi, e quindi oltretutto anche con questo campionato spezzatino, purtroppo, per dire, quando sono subentrato a Napoli ho avuto 15 giorni quasi tutta la squadra, ora non ce l'ho mai, e quindi giustamente si è pensato che c'era tante partite e nonostante quello che ho detto poi alla fine ne usciremo fuori bene, perché la fiducia penso che per come mi ha cercato e per quello che ci siamo detti, perché io poi venissi qua, penso che è normale che dica così.
Insomma, è normale che mi confermi nonostante quattro sconfitte consecutive, perché questo ci eravamo detti, le parole di Walter Mazzarri, un po' sibillini al termine della partita, che ha visto la sua squadra sconfitta in casa dall'Atalanta, che sale al quarto posto da sola, anche perché la Roma è stata sconfitta a Venezia. Ma direi, Massimiliano, di parlarne dopo la pausa.
Una piccola pausa quindi, 8.46, torniamo tra poco in diretta per concludere il racconto della dodicesima giornata di Serie A. 8.48, bentornati all'ascolto del programma qui in diretta su SBS assieme a Massimiliano Gugole e a Dario Castallo, con il quale stiamo analizzando le partite della dodicesima giornata di Serie A. E Dario, riprendiamo dalle romane.
Sì, è andata bene alla Lazio, molto male invece la Roma. Lazio che sale al quinto posto grazie al 3-0 allo Stadio Olimpico contro la Salernitana, partita aperta dopo mezz'ora dal colpo di testa di Ciro Immobile, che così stacca ulteriormente Silvio Piola, si porta a quota 161 reti con la maglia della Lazio, 9 in questo campionato, nel quale è tuttora il miglior marcatore davanti a Simeone, Vlahovic e Dzeko. Dopodiché la Lazio ha trovato il gol del raddoppio con Pedro prima dell'intervallo. Nella ripresa la Salernitana ha colpito un paio di legni, ma è stata la Lazio a trovare il gol del 3-0 con Luis Alberto. Buone le sensazioni sull'evoluzione e la costruzione della squadra, le ha espresse al termine della partita l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ai microfoni di DAZN. Ascoltiamolo.
Sinceramente durante gli allenamenti ti fregano, perché il giorno prima della partita ti possono fare un grande allenamento e poi li vedi morti, persi durante la partita. Quindi un minimo di attenzione, un minimo di responsabilizzazione, soprattutto dei giocatori più esperti, dei giocatori più adulti, la sensazione con questi uomini, al di là dei giocatori, ce l'ho buona.
Queste le parole di Maurizio Sarri sull'andamento della sua squadra. Dall'altra parte, in caduta libera, la Roma, la seconda sconfitta in settimana dopo quella contro il Milan in casa. In mezzo c'è stato anche il pareggio deludente in Conference League contro il norvegese del Bodø/Glimt, sconfitta che è arrivata a Venezia nonostante all'intervallo la Roma fosse in vantaggio per 2-1. Il Venezia aveva aperto le marcature dopo 3 minuti con Caldara prima dell'intervallo, 1-2 giallorosso con Shomurodov e con Tammy Abraham. Poi nella ripresa contestato rigore assegnato al Venezia e trasformato da Ramu per il 2-2 prima che il nigeriano Okereke segnasse la rete del 3-2. Da lì in poi la Roma ha davvero tirato i remi in barca, come è giusto dire, in laguna. Addirittura il Venezia ha colpito un paio di legni e il punteggio sarebbe potuto essere ancora più severo per la formazione giallorossa, il cui allenatore José Mourinho poi si è presentato ai microfoni di DAZN, dove ha detto sostanzialmente che lui deve motivare la squadra parlando di quarto posto, ma questo non significa che la rosa a sua disposizione valga il quarto posto. Ascoltiamolo Mourinho.
La mia idea è che io come allenatore devo mettere un po' di ambizione, un po' di motivazione, non solo ai giocatori, però a me stesso, e dire che un quarto posto sarebbe un obiettivo per lottare non significa che noi siamo da quarto posto. Una cosa è dire noi siamo da quarto posto, un'altra cosa è dire noi vogliamo lottare per il quarto posto. Io non ho mai detto che eravamo squadra di quarto posto, però dico e continuo a dire fino all'ultimo partito di campionato, dove matematicamente è possibile, voglio dire internamente che il quarto posto è l'obiettivo per lottare.
E queste le parole di José Mourinho, che magari non faranno proprio contenta la società giallorossa e neanche i tifosi, visto che appunto, come detto, la Roma è scivolata in classifica, adesso è sesta ed è a meno 3 proprio dal quarto posto.
E anche arriva la Juventus, di solito se ne parla agli inizi, no? Mentre si comincia a parlare di Juventus verso la fine o anche dopo, perché insomma non sta andando benissimo questa campionata per la Juve, che è tornata però al successo in campionato grazie ad un gol a tempo scaduto.
Sì, alla fine la settimana è stata positiva, nel senso che è arrivata la qualificazione agli ottavi di Champions dopo il successo sullo Zenit di San Pietroburgo, ed è arrivato anche il successo in campionato, dove la Juventus non vinceva dal 18 ottobre in casa contro la Roma proprio, ed è arrivato un altro 1-0 interno contro la Fiorentina, strappato al 91esimo con il gol dell'ex Juan Cuadrado, dopo che la Juventus aveva sofferto nel primo tempo e nella ripresa anche grazie all'espulsione di Milenkovic, che ha ridotto la Fiorentina in 10 uomini, ha preso in mano la partita, ha colpito un legno con Chiesa, ha creato delle occasioni nel finale e poi alla fine ha ottenuto i 3 punti sulla partita. Ascoltiamo le considerazioni dell'allenatore bianconero Massimiliano Allegri.
Sono contento innanzitutto per le prestazioni anche di tutta la squadra, ma di Rugani, che non ha giocato praticamente mai quest'anno, Luca Pellegrini, che è entrato, ha fatto bene, e di tutta la squadra, soprattutto perché mentalmente abbiamo tenuto bene. Questo ci deve rendere contenti per la vittoria di oggi, ma molto arrabbiati per i punti lasciati con il Sassuolo, con l'Empoli, a Udine, a Verona, perché comunque sono punti pesanti per noi per il campionato, che con una mentalità diversa, con una cattiveria diversa nel giocare, avremmo portato a casa dei punti. Quindi questo, bisogna essere contenti e allo stesso tempo arrabbiati, non dimenticarsi quello che abbiamo lasciato per strada.
Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, come detto tornata al successo contro la Fiorentina. Fiorentina che in questo campionato su 12 partite ne ha vinte 6 e ne ha perse 6, di queste quasi tutte contro le grandi, nel senso che nell'ultimo periodo la Fiorentina ha perso contro la Lazio, ha perso contro l'Inter, ha perso contro la Roma, ha perso contro la Juventus per l'ennesima volta, ha detto l'allenatore della Viola Vincenzo Italiano. Ci mangiamo le mani, perché in uno scontro contro una biga avremmo meritato qualcosa di più. Ascoltiamolo.
Cioè, che il punto si poteva portare a casa, che c'è grande amarezza per il fatto di aver fatto fino all'espulsione una grande partita in uno stadio importante contro una squadra fortissima, e ancora per l'ennesima volta contro le grandi non riusciamo a portare a casa un risultato positivo. Però la prestazione è ottima, atteggiamento idem, e penso che è un punto un punto lo meritavamo per quello che abbiamo fatto vedere sicuramente.
Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina.
Ancora qualche minuto, Dario, per raccontare cosa è successo in sintesi nelle altre partite.
Intanto che l'ex squadra di Vincenzo Italiano, cioè lo Spezia, ha salvato la panchina di Thiago Motta battendo nell'anticipo del sabato il Torino per 1-0 in casa. Ha deciso un bel destro da fuori area di Sala. Non è andata altrettanto bene alle due genovesi. Intanto il Genoa ha pareggiato 2-2 in extremis con un gol di Bianchi al Castellani contro l'Empoli. Partita aperta dal rigore trasformato da Domenico Criscito e nella quale l'Empoli si era trovato poi in vantaggio grazie alle reti ad inizio ripresa di Di Francesco e di Zurkowski. Al termine della partita, nonostante il pareggio esterno, la dirigenza del Grifone ha esonerato Davide Ballardini e ha affidato la squadra ad Andriy Shevchenko, ucraino, pallone d'oro, ex campionissimo del Milan, che dunque avrà adesso due settimane a disposizione per lavorare in attesa del prossimo impegno che sarà contro la Roma. Nelle altre partite l'Udinese ha battuto il Sassuolo per 3-2 con reti di De Lofeu e di Beto, oltre all'autorete di Frattesi, Sassuolo che si era portato momentaneamente in vantaggio con i gol di Berardi e dello stesso Frattesi, mentre la Sampdoria ha perso in casa 2-1 contro il Bologna che per il terzo anno consecutivo va a vincere al Ferraris contro i blucerchiati. Tutte le reti nella ripresa di Svanberg, il vantaggio felsineo. Tonsby, il norvegese, ha pareggiato per la Sampdoria prima che Arnautovic segnasse il gol partita, tra l'altro con una situazione molto simile a quella che aveva visto negli ottavi degli europei Arnautovic segnare contro Donnarumma, contro l'Italia. In quel caso il VAR aveva annullato il gol del possibile vantaggio dell'Austria, in questo caso invece il VAR ha confermato il gol per il Bologna. Buon per la squadra di Sinisa Mihajlovic, che ha ottenuto la prima vittoria in trasferta in questo campionato. Dall'altra parte la Sampdoria, una vinta nelle ultime 8 e terza sconfitta consecutiva con Roberto D'Aversa sempre più a rischio, potrebbe essere annunciato a breve il suo esonero, ma ascoltiamo Sinisa Mihajlovic.
Ci godiamo, diciamo, questa sosta, prepariamo bene le prossime partite e cerchiamo di andare sempre su questa strada qua.
Questo era l'allenatore del Bologna che faceva riferimento alla sosta. Allora direi in conclusione proprio di specificare e ricordare per quale motivo il campionato si ferma. Da stasera i convocati della nazionale si radunano a Coverciano in vista delle due gare in programma della nazionale di Roberto Mancini: mercoledì a Roma contro la Svizzera e poi domenica prossima a Belfast contro l'Irlanda del Nord. Si parla di qualificazioni ai campionati del mondo. L'Italia in testa al girone a pari punti assieme alla Svizzera. Al mondiale va direttamente la prima del raggruppamento, la seconda invece deve passare per gli spareggi, quindi è fondamentale non perdere contro la Svizzera. Potrebbe bastare un pareggio interno contro gli elvetici, poi però gli azzurri dovrebbero andare a vincere in Irlanda del Nord e dovrebbero anche badare alla differenza reti, mentre un successo contro la Svizzera regalerebbe ai campioni d'Europa il pass per i mondiali del 2022 in Qatar. Per questo doppio impegno Roberto Mancini ha convocato 28 giocatori. C'è la prima convocazione in azzurro per il centrocampista del Torino, ex Spezia, Tommaso Pobega, mentre torna in azzurro anche centrocampista del Milan, Sandro Tonali. Tra i centrocampisti c'è Nicolò Barella, che però è uscito per un leggero infortunio nel derby contro il Milan che si è concluso poco fa al suo posto Vidal, quindi ci sono ancora dei punti interrogativi legati alla presenza di Nicolò Barella. Per il resto Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, appunto Pobega e Tonali, oltre a Zaniolo a centrocampo. In attacco tutto sulle spalle di Chiesa, Insigne e Ciro Immobile. Gli altri sono Belotti, Bernardeschi, Raspadori e Berardi. Ovviamente delle partite della nazionale parleremo successivamente, mentre nella seconda ora di trasmissione abbiamo ancora tanto altro sport da così sviscerare e analizzare insieme.
Questo è il giovane Cosmo, cantautore pseudonimo di Marco Bianchi, viene da Ivrea questo cantante, pensate, e la sua canzone era Quando ho incontrato te. Lo chiedo a te, Dario Castallo, ti ricordi?
Quando ci siamo incontrati una volta, quando sono venuto a Sydney, cosa era, fine novembre o inizio dicembre dell'anno scorso?
Quando comunque, si poteva, 11, non mi ricordo. 11,
esatto, in realtà dovrebbe essere facile ricordarlo perché le finestre, i confini sono stati più chiusi, molto più chiusi che aperti negli ultimi tempi.
Lo rifaremo, però intanto Dario ci ha raggiunto nuovamente per, come si diceva, concludere un po' la pagina sportiva. Avevamo promesso di parlarvi di tutti gli altri sport oltre che il calcio, ma siccome c'era proprio il derby in diretta mentre parlavamo, Dario, vogliamo ascoltare magari alcuni dei protagonisti?
Cominciamo con i due allenatori, partendo da Simone Inzaghi, quello dell'Inter, Inter che ha avuto due calci di rigore, ha fallito quello del potenziale 2-1, pertanto alla fine hanno chiesto all'allenatore dei campioni d'Italia se il bicchiere fosse mezzo pieno o mezzo vuoto dopo questo pareggio contro il Milan.
Mezzo vuoto, perché insomma abbiamo creato tantissime situazioni, abbiamo sbagliato un rigore, quindi per le occasioni create secondo me meritavamo di più, però abbiamo affrontato un'ottima squadra che è in testa al campionato con merito e noi siamo in ritardo, ma c'è tempo, prestazioni del genere insomma ci danno consapevolezza di noi.
Assolutamente, Inter ha consapevolezza di potersela giocare, anche se abbiamo detto il ritardo è ancora abbastanza significativo, 7 punti rispetto alla coppia Napoli-Milan, con l'Inter che continua a non raccogliere esattamente quello che semina. Lo ha riconosciuto in parte anche Stefano Pioli, allenatore del Milan, che ha riconosciuto le difficoltà della sua squadra, ma ha anche detto che il risultato di pareggio è giusto e la sua squadra esce fuori con delle ulteriori certezze da questo derby.
Abbiamo sofferto un po' troppo nei primi 20 minuti del secondo tempo, poi dopo siamo usciti meglio noi. Credo che alla fine la prestazione sia stata una prestazione positiva contro una squadra molto forte, ma abbiamo dimostrato di essere forti anche noi.
Anche il Milan ha dimostrato di essere forte e di meritare la testa della classifica, che sarà l'allenatore Stefano Pioli.
E per quanto riguarda gli altri sport, poco fa si è disputato il Gran Premio del Messico di Formula 1 e a vincerlo è stato il leader della classifica, l'olandese Max Verstappen,
che ha ottenuto il secondo successo consecutivo dopo quello di Austin in Texas, vittoria che porta il pilota della Red Bull ad allungare a 19 punti il vantaggio su Lewis Hamilton in testa alla classifica mondiale. Verstappen ha proprio preceduto di 18 secondi il britannico della Mercedes e di 35 l'idolo di casa, il messicano Sergio Perez, che comunque è salito sul podio proprio sul fatto che Perez gli abbia messo così, gli abbia fatto sentire il fiato sul collo tutta la gara. Ascoltiamo il campione del mondo, il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton.
I feel positive in the sense that I had a good race. I did everything with the car that I had and the car was not good today, so I didn't make a mistake at the start, and then to keep Sergio behind was obviously in a much faster car this weekend. When you've got Sergio up behind you pushing you like that, you know the car is fast.
La risata un po' isterica di Lewis Hamilton, che è uscito comunque con il secondo posto dal Gran Premio del Messico. Come detto, adesso il britannico della Mercedes ha 19 punti di ritardo rispetto a Verstappen, poi Bottas al terzo posto della classifica mondiale. Per quanto riguarda il Gran Premio di Messico, quinta la prima Ferrari, quella di Leclerc, sesto Sainz, soltanto dodicesimo Daniel Ricciardo. Poi il mondiale di Formula 1 prosegue tra una settimana con il Gran Premio del Brasile.
E in questo fine settimana appena concluso è tornato anche il grande rugby. Poco fa in campo sono tornati i Wallabies, la nazionale australiana, mentre sabato a Roma gli azzurri hanno affrontato gli All Blacks.
Sì, i Wallabies che hanno vinto in Scozia, mentre l'Ital Rugby del CT Crawley, che è neozelandese, ha retto bene ma è crollata nel punteggio contro gli All Blacks nel primo test match di questa finestra autunnale, che vedrà gli azzurri sfidare anche l'Argentina e l'Uruguay. A Roma c'erano circa 30.000 persone per la sfida tra l'Italia e la Nuova Zelanda. Gli All Blacks si sono imposti per 47-9 in una sfida che ci siamo fatti raccontare dall'esperto di rugby Luca Tramontin.
47-9, ci sarà una differenza grossa di visione ovviamente tra chi ha visto la partita e chi ha letto solo il punteggio. L'Italia ha difeso per 16 fasi consecutive, ha costretto gli All Blacks a cambiare tattica, a cambiare giocatori, quindi un passo avanti enorme. Ci si può anche un po' esporre al ridicolo difendendo una partita persa, ripeto, per 47-9. Però è andata così perché hanno dovuto fare dei passaggi in meno, hanno dovuto calciare di più, hanno dovuto rivolgersi a un gioco molto meno All Blacks, perché sennò davvero si sarebbe messa male. Poi si è messa alla fine chiaramente bene. 190 placaggi italiani contro i 78 degli All Blacks, questo racconta un po', come diceva Malthaus, per fare un riferimento al football australiano, hanno placcato tanto, vuol dire che avevano poco la palla, però è vero che hanno placcato bene gli italiani, che gli All Blacks hanno sbagliato perché il gli italiani hanno costretto i grandi neozelandesi a sbagliare tantissimo. A 15 minuti dalla fine c'era ancora una partita accesa, De Lee ha cambiato non marcia ma ha dovuto cambiare il suo gioco. In genere Nuova Zelanda ha vinto con l'Italia senza modificare il suo gioco. Tutto questo ci fa guardare al match con l'Argentina con tante tante note positive.
Esperto di rugby Luca Tramontin sulla sconfitta degli azzurri contro la Nuova Zelanda nel test match di rugby disputato sabato scorso.
E nel prossimo fine settimana, lo ricordiamo, a Treviso l'Italia del rugby sfiderà l'Argentina e a Torino cominciano la ATP Finals, il torneo di tennis destinato agli 8 migliori giocatori al mondo, tra cui un azzurro, Matteo Berrettini, e il numero 1 al mondo, Novak Djokovic.
Sì, che ha vinto il Master 1000 di Parigi-Bercy battendo in finale in rimonta il russo Medvedev, così prendendosi anche parzialmente la rivincita per la sconfitta subita nella finale degli US Open. Per il 34enne serbo si tratta dell'85esimo titolo in carriera, 37esimo nella categoria Master 1000. A Parigi ha anche ottenuto l'aritmetica certezza di chiudere l'anno al primo posto, ed è la settima volta che gli succede, è un record, perché prima di lui il record apparteneva a Pete Sampras, che aveva terminato 6 anni al primo posto della classifica mondiale su questo suo ennesimo primato. Ascoltiamo proprio Novak Djokovic.
It means the world to me. Obviously I'm thrilled and overwhelmed with wonderful emotions. I mean, this was a goal for the end of the season. It was, you know, my biggest motivation this week, and you know, I felt obviously pressure, but you know, pressure is always there. As Billie Jean says, you know, it's a privilege. It means that you're doing something that you love and you care about something when you feel it. So I know how much dedication and work went into and care went into achieving this historic 7 time as a year number one, not just for myself, but family, team, everyone around me.
Sarà Novak Djokovic che si è aggiudicato il Master 1000 di Parigi-Bercy e dunque si presenterà tra meno di una settimana a Torino da favorito, quantomeno tra i favoriti, per la vittoria delle ATP Finals.
E assieme a Novak Djokovic noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati all'ascolto del programma italiano di SBS che torna di puntualissimo domattina alle 8 e fino a domani potete ascoltarci su sbs.com.u/italian. Da Massimiliano Gugole
e Dario Castaldo l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti.
Ciao.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.